State ascoltando SBS Italian.
Sono Carlo Aurelia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. Adesso andiamo a Parigi con la fine del Roland Garros, un torneo che aveva promesso tanto, in realtà in termini di argenteria ha consegnato poco, ma il futuro è roseo per i colori azzurri. Noi facciamo il punto della situazione con Riccardo Crivelli, inviato della Gazzetta dello Sport proprio a Parigi. Buongiorno Riccardo, ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori.
Riccardo, allora, c'erano tante premesse, ne usciamo con un pugno di mosche in mano. Come primissima cosa, se dovessi chiederti un aggettivo per descrivere queste due settimane, quale ti verrebbe in mente?
Ma spumeggiante direi, poi è vero che è mancata un po' la ciliegina sulla torta di un successo, però insomma, tre finali, una semifinale, ai tempi ce le sognavamo, quindi dobbiamo essere molto soddisfatti dell'andamento del torneo. Certo, è mancata quella vittoria che avrebbe sicuramente reso più che spumeggiante magiche queste due settimane, però insomma il tennis italiano esce come una superpotenza da questo torneo in ogni caso, quindi aspettiamo la riprova adesso a Wimbledon, che è sempre stato invece un torneo per noi un po' più difficoltoso, però diciamo che sicuramente è stato un Roland Garros di grandissimo significato per il nostro tennis.
E a trionfare per quanto riguarda gli uomini, proprio poco fa, Carlos Alcaraz, che aveva giustiziato in un altro epico incontro a 5 set il buon Jannik Sinner. Alcaraz vince anche questa volta in rimonta contro Zverev. Che partita è stata?
Ma allora, intanto dal punto di vista dello spettacolo e della qualità non eccelsa, anche se ovviamente 4 ore 19 soddisfano sempre il palato del pubblico. Però in una partita in cui gli errori gratuiti sono stati maggiore dei vincenti da una parte e dall'altra, evidentemente non si è visto quel grandissimo spettacolo. Alcaraz ha dimostrato di essere un animale da combattimento, era sotto 2-7-1, sembrava che l'inerzia gli fosse sfuggita dalle mani, sembrava finalmente che Zverev potesse finalmente sfatare la maledizione dello slam, e invece la partita è cambiata totalmente. Zverev si è impaurito, come spesso gli accade di fronte a questi grandi appuntamenti. Alcaraz è stato molto più aggressivo e molto più propositivo e alla fine ha meritato la vittoria.
Ecco, parleremo tra poco della semifinale con Jannik Sinner e di quello che ha significato non tanto questo incontro, ma il ritiro di Djokovic con il conseguente numero uno per Sinner e per il movimento. Ma prima facciamo un passo indietro di 24 ore con una sconfitta che in effetti era una sconfitta annunciata, visto che Jasmine Paolini si trova di fronte a una vera e propria mission impossible. Ha perso 6-2, 6-1 contro Iga Swiatek, partita secondo pronostici. Che impressione ha dato l'italiana?
Ma intanto ha affrontato la partita con coraggio, non dimentichiamoci che è partita con un break di vantaggio, poi chiaramente ha dovuto fare i conti con un'avversaria che è in forma straordinaria e soprattutto in questo momento è davvero la più forte giocatrice del mondo e gioca a un ritmo e un'intensità, come ha ricordato la stessa Jasmine, che sono sostanzialmente inavvicinabili. Ci ha provato, però è chiaro che gli errori che poi scaturivano dagli scambi erano proprio determinati dal fatto che la palla della polacca era troppo pesante e la velocità d'esecuzione troppo difficile da leggere per Jasmine, che però sostanzialmente è stata la grande rivelazione di questo torneo e probabilmente il volto più iconico di questo Roland Garros, nonostante le due sconfitte, prima in singolare e poi nel doppio, perché il suo sorriso ha contagiato tutti, perché il suo modo di approcciare il tennis con questa leggerezza, con questa serenità, sicuramente è un esempio, considerando che insomma a gennaio ha fatto 28 anni, un'età di cui spesso nel tennis femminile più che a guardare avanti si guarda indietro e si cominciano a tracciare dei bilanci. Significa che Jasmine nella sua crescita è stata costante, che ha la sua volontà di migliorarsi finalmente ha portato a grandissimi risultati e ora davanti a sé ha veramente un mondo che le si apre, anche perché appunto probabilmente nel tennis femminile le prime tre o quattro in grandissima forma, quindi penso prima di tutto alla Swiatek, ma poi anche alla Goff, alla Sabalenka, alla Rybakina, quando sono in giornata probabilmente sono di un livello superiore, ma Jasmine ha la voglia di avvicinarsi ancora di più e soprattutto la capacità, se dovesse capitarle l'occasione, di battere anche queste giocatrici. L'ha fatto con la Rybakina a Parigi. La Swiatek al momento è su un altro pianeta, però d'ora in avanti si dovrà fare i conti anche con la ragazza di Bagni di Lucca, che è veramente stata la grande, grande sorpresa di questo torneo.
Citavi appunto l'altra sconfitta, quella nel doppio, insieme a Sara Errani, sconfitta contro Coco Gauff, Siniaková, 7-6, 6-3, partita sicuramente combattuta nel primo set.
Molto combattuta, le nostre sono state bravissime a rimontare due volte da un break di svantaggio, sono rimaste sostanzialmente dentro la partita contro due avversari che tirano molto forte, e poi nel secondo set, come hanno ammesso loro stesse, hanno pagato un po' la stanchezza, la tensione, un po' di mancanza di lucidità. D'altronde Jasmine si è sobbarcata i due tornei, quindi è arrivata in fondo da una parte e dall'altra, e praticamente, salvo un po' la prima settimana quando c'è stato qualche ritardo per la pioggia, poi sostanzialmente ha giocato tutti i giorni. La Errani è una campionessa straordinaria, però insomma ha compiuto 37 anni, dunque di fronte a due giocatrici molto potenti hanno finito per pagare un po' dazio, considerando che a differenza della finale di Roma, dove la Gauff era insieme alla neozelandese Rockliff, qui aveva accanto la Siniaková, che nel doppio è sicuramente una delle più grandi giocatrici di quest'epoca e oggi ha conquistato l'ottavo slam nella specialità, quindi insomma le nostre hanno veramente fatto il massimo. C'è un po' di rammarico perché probabilmente in condizioni diverse, cioè con più freschezza, avrebbero potuto lottare meglio, però dall'altro punto di vista più freschezza avrebbe probabilmente voluto dire che la Paolini avrebbe dovuto uscire qualche turno prima, quindi insomma io credo che alla fine, smaltita la delusione, non avrebbero mai fatto cambio tra un'eliminazione precoce e invece poi due finali raggiunte.
E come sottolineavi tu all'inizio del nostro collegamento, sembra incredibile, soltanto 10 anni fa una intervista del genere sarebbe stata dedicata al secondo, terzo turno massimo, invece adesso stiamo parlando di finali e di semifinali. Altra finale, questa volta con gli italiani che avrebbero potuto forse avere più chance di tutti di portare a casa qualcosa, ma purtroppo non è andata così, con Vavassori e Bolelli, che vengono sconfitti 7-5, 6-3 nel turno conclusivo del doppio maschile.
Sì, paradossalmente e curiosamente è lo stesso risultato con cui sono state sconfitte poi Errani e Paolini, quindi evidentemente sono numeri che non portano bene, diciamo così, all'Italia. Sì, c'era molta attesa anche per loro, soprattutto per il percorso che avevano fatto durante il torneo, avevano recuperato anche partite difficili. Con Arevalo e Pavic avevano perso in semifinale a Roma, sembrava l'occasione giusta per la rivincita, però ancora una volta la coppia composta dal salvadoregno e dal croato si è confermata solidissima, e quindi la partita è girata alla fine del primo set su alcuni punti che avrebbero sicuramente determinato un cambiamento di inerzia, perché i nostri hanno avuto 4 palle break sul 5 pari che le avrebbe mandate a servire per il primo set. Poi sul 6-5 servizio invece hanno perso loro il servizio, e a quel punto la partita si è fatta molto difficile, anche perché Arevalo, che probabilmente era il meno atteso dei 4 protagonisti, non ha più sbagliato nulla e ha avuto un rendimento al servizio straordinario. Anche per loro ovviamente la delusione, perché avevano già perso in Australia, quindi 2 finali slam consecutive marchiate dalla sconfitta, però ricordiamoci da dove sono partiti. Un anno fa si sono messi insieme con grandi speranze, ma grandi ambizioni, però non si sapeva dove avrebbe potuto approdare il loro cammino, invece adesso sono saldamente tra i primi 10 della specialità, sono quarti nella race che qualifica Torino e sostanzialmente quasi dentro alle finals, hanno 2 finali slam alle spalle e io credo che per come stanno giocando e per la qualità che stanno mostrando non saranno le ultime che giocheranno, senza considerare che all'Olimpiade secondo me se la giocheranno per una medaglia molto importante, perché insomma le coppie miste che affrontano nei tornei dello slam non ci saranno, ci saranno coppie di giocatori formati dalla stessa nazione, e al momento loro tra i giocatori che giocano regolarmente insieme il doppio della stessa nazione sono indubbiamente i più forti.
E ultimo, ma certamente non in ordine di importanza, Jannik Sinner. Un Jannik Sinner che si è presentato a questo torneo con diversi dubbi relativi al suo infortunio all'anca che l'ha lasciato a terra per un mesetto, e in realtà prestazioni veramente molto buone per Jannik, con la ciliegina della torta della posizione numero 1 nel ranking mondiale ottenuta grazie al ritiro di Novak Djokovic. Che torneo è stato per Sinner e soprattutto cosa significa per lui adesso questo numero 1 al mondo, risultato mai raggiunto da un italiano?
Ma intanto è stato un torneo positivo considerate le premesse. Un mese fa quando insomma emerse questo problema all'anca destra, il dubbio era che non potesse nemmeno giocarlo il torneo di Parigi, per cui averlo ritrovato qui in efficienza quasi piena è stata sicuramente una grande notizia. È arrivato al quinto set contro il giocatore che poi ha vinto il torneo e gli è mancato sostanzialmente in quell'ultimo set e probabilmente nello spicchio finale del quarto un po' la spinta sulle gambe determinata dal fatto che per due settimane, sia a causa dell'infortunio sia a causa di un'influenza che l'aveva debilitato, sostanzialmente non si era mai allenato. Quindi è un Sinner che si conferma il miglior giocatore della stagione e adesso c'è questa posizione, questo ruolo è certificato anche dal numero uno, lo hai ricordato tu, un'impresa storica, nessun italiano era mai riuscito a salire in vetta alla classifica. C'è una certezza, non sarà un punto di arrivo per Jannik, ma un punto di partenza. Come continua a sottolineare lui stesso, il numero uno deve essere lo stimolo e la motivazione per fare ancora meglio, non solo ovviamente per mantenere la posizione, ma per continuare a vincere come ha fatto lui per tutto e come sta facendo lui in tutto l'arco di questa stagione.
Battuta finale personale, Riccardo, da giornalista. Quando hai iniziato la carriera eravamo in situazioni totalmente diverse. Ti sembra anche tu di stare praticando un altro sport della penna?
Ma assolutamente sì, soprattutto quello che è cambiato è ciò che si respira intorno agli italiani. Quando noi frequentavamo le sale stampa e vincevano gli svizzeri, vincevano gli spagnoli, insomma vincevano un po' tutti tranne che noi, ci sembrava quasi di stare all'angolo Mogi e di aspettare magari qualche miracolo. Oggi invece sono gli altri che guardano all'Italia come un esempio da seguire e quindi anche noi, insomma, per concludere con una battuta, in sala stampa possiamo girare a testa alta senz'altro, anche un po' con il petto gonfio d'orgoglio.
Con il tricolore sulle spalle. Allora, Riccardo Crivelli, grazie mille per essere stato con noi su Radio SBS, alla prossima.
Grazie a voi e buon proseguimento.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.